Ecco, siamo pronti per un nuovo episodio di questo podcast. Stiamo sfuggendo al caldo, ci siamo inerpicati su una montagna, siamo seduti belli sbracati nel pulmino, e perché vogliamo fare un po' un follow up della newsletter di venerdì scorso. Vogliamo parlare dell'amore gratuito, vogliamo parlare delle persone che se ne fregano e soprattutto, citando Rino Gaetano, vogliamo dire che tutti gli altri sono cattivi. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è Grateful Monday. Stiamo registrando questo episodio in realtà con un po' di anticipo, perché per Monday, cioè per quello che voi ascoltate, il Monday vostro, noi iniziamo a Ret Labora.
Noi siamo sul parallelo della Basilicata, quindi c'è qualche giorno di differenza sempre.
Però il parallelo mi sa che era quello del sud.
Noi siamo su un altro pianeta, quindi non sono gli stessi, abbiamo il fuso giorno.
Abbiamo un altro fuso orario. Perché oggi inizia Ret Labora Experience.
No, in realtà per loro è lunedì, quindi ieri è iniziato Ret Labora Experience. Sono arrivati dei ragazzi fantastici. Cioè, stanno per arrivare, noi siamo in questa attesa, noi siamo proprio in questa attesa.
La seconda edizione, ma ancora ricevo messaggi di persone che dicono: ma che cos'è questa cosa che state facendo?
Perché ti stupisci che ancora? No, cioè, mi sembra perché normale.
Parliamo sempre di questo, mi sembra come i discepoli di Emmaus. Ma solo tu sei così forestiero, no, che non conosci questa cosa.
Ma anche il macellaio oggi, perché sono andata a ordinare la spesa, no? Mi ha detto: ma che cos'è sta? Ma che fate voi?
Allora, il macellaio,
per capire lui che cosa sapeva di noi, gli ho detto: ma tu lo sai 5 pane e 2 pesci, quello che face?
Voto al luogo.
Sì, ma non ho capito niente però. E gli ho spiegato in quattro parole, gli ho detto: però mo per capirlo sai che devi fare? Allora ci porti tu la carne,
ecco.
Vieni e vedi, e così capisci un minimo di che cosa si tratta.
E venne e credette. No, allora, infatti questa cosa qua del macellaio, secondo me, questa settimana, no? Questa è la settimana prima degli Ret Labora, abbiamo sperimentato qualcosa di particolare, una cosa che non c'era mai successa, che avevamo già visto da altre parti, in particolare all'eremo di Lago Negro, ma che non c'era mai capitata a noi.
E non pensavamo neanche che capitasse.
No. Cioè che la gente ha incominciato a imboccare, proprio termine tecnico, a imboccare a casa nostra, lì in montagna, la Baita. Proprio domanda: ma voi qua cosa state facendo? I vicini, le persone che abitano là intorno, i vicini è un termine, è un concetto antropologico, cioè il primo vicino sta a 4 chilometri, però insomma...
A 4 chilometri ci sta un borghetto di, non lo so, arrivano forse a 5 case, 6 case,
non lo so.
Siccome abbiamo chiamato uno di questi con l'escavatore...
Escavatore
è spagnolo, è un termine spagnolo, è spagnolo. Un escavatore.
Un escavatorino.
Con l'escavatorino, allora poi da lui dice: ah, adesso sappiamo chi si è, chi è quella macchina.
Perché
che
vediamo
passa.
Sempre quel furgone passare e ci domandiamo.
E quindi adesso sua moglie viene praticamente un giorno sì a casa nostra, poi la figlia e poi la vicina di casa.
Che ci hanno portato uno spumante fatto di l'olunda saft, che non so come si dica in italiano, quei fiori bianchi, uno spumante analcolico fatto con questo fiorellini bianchi, una cosa pazzesca.
Come si chiama? Mi sfugge il nome in italiano, non mi ricordo.
Farebbe impallidire i veneti.
Sì, allora e quindi praticamente ci stanno cominciando a conoscere tutti i nostri vicini e vengono a dire: ma che fate? Ma voglio venire pure io a vedere, ma mi porti pure a me, posso venire pure io una volta a vedere che state facendo?
I vicini e anche i secondi vicini. Perché mo quelli che dal paese non è che ci hanno criticato, però ci hanno guardato un po' col sopracciglio inarcato dicendo: ma cus qua so pacci, e tradotto di questi qua sono insensati, hanno perso il senno,
sono pazzi.
Sì, e invece incominciano a interessarsi e magari qualcuno è incominciato anche a venire. Non so
a, di
se.
a dire ma cosa posso fare?
Esatto.
Posso fare qualcosa per voi? Beh, veramente ci sta da rastrellare il prato che abbiamo tagliato, ci sta da pulire qua, c'è la gradinata con tutte le cose. Ma posso venire?
Quindi vengono
C'è
e
una ragazza in
rastrellano.
particolare meravigliosa che io amo.
Ciao Federica.
Ciao Federica, ti vogliamo bene, ti dobbiamo tanto per quanto sei brava e bella. E lei viene praticamente quasi
Quando può
quando può, spesso, e ci viene a trovare e
rastrella.
pulisce la scala, e rastrella il prato, e sta con Rebecca, e fa quello che c'è da
Tante
fare
cose, sì.
insieme a noi. E poi ci sono, che ne so, abbiamo invitato degli amici e
E ci hanno portato cascette di roba. Proprio.
sono venuti con pacchi e pacchi di pasta, di brioche e di vino. E dico, oh, ma che è fatta la
Proprio
processione qua con
è
tutti questi
stata
pacchi?
l'incarnazione di Teresa delle battute di Teresa Mannino, no? Che dice, cosa fa un milanese quando va a casa di qualcuno? Gli porta i fiori. E invece, cosa fa un terrone quando porta qualcosa, quando va a trovare qualcuno? Gli porta cassette di frutta, vassoi di dolci. È così, esatto,
Così,
è andata
così.
esattamente
Ho
così.
detto, ma
È
ascolta,
tutto vero.
ti avevamo invitato così per mangiare una pizza, per farti vedere questo posto. E ma tutta sta roba, ma cioè, è troppa. La risposta è, ma infatti non è per voi, è per i ragazzi che devono venire.
Ne abbiamo un po' parlato venerdì scorso nella newsletter che ha scritto Alessandra, in cui appunto volevamo condividere questa bellezza del fatto che chi sta intorno a noi incomincia a rendersi conto di quello che sta succedendo e si attiva perché si rende conto che c'è bisogno, cioè nel senso che è normale che se Chip e Chop, che siamo sempre io e Alessandra, ospitano 20-30 ragazzi e lì è chiaro che
C'è bisogno di tanto
c'è
aiuto
bisogno di
pratico,
tante cose,
di tante
bisogno
cose da
di tanti pacchi
mangiare.
di pasta,
Portare tutti quei pacchi di pasta, per esempio, ha risolto due pranzi. Cioè,
cioè insomma non è
6
mica.
chili di pasta vuol dire due pranzi regalati,
Esatto, quindi
sembra una
tutto.
cavolata, ma
No,
sono tanti soldi, 6 chili di pasta. No,
ma a parte anche i soldi, ma
per dire, per noi è veramente un aiuto.
anche il fatto proprio che ci sia questo. Che arriva sta roba, no? Anche la marmellata di Oret Labora 1 era stata offerta
Dall'eremo di
dall'area dei
Giovanni. Dicevo,
giovani, gli hanno portato talmente tanta marmellata che dici,
mi scade, come
cioè.
devo fare? Noi abbiamo ancora la marmellata, abbiamo fatto Oret Labora 1, Oret Labora 2 e Savanza non sappiamo più che farci perché è scaduta.
Scambia a fine
È scaduta
maggio,
adesso,
oggi, domani,
ma ce la
domani.
mangiamo lo
Ma
stesso.
figurati, ma certamente. Vabbè, comunque, e
Scrivi
questo.
sulla lista che servono le cose per la diarrea, scrivi per la
No, no, no,
dissenteria.
no. La marmellata non fa dissenteria, tranquillo. E quindi, niente, stiamo cominciando a sperimentare quello che vedevamo sempre da Giovanni, e cioè che la gente arrivava e portava cassette di roba e la dispensa era sempre strapiena.
E poi la gente arriva e aiuta a pulire, perché c'è sempre
C'è
da
sempre da
fare.
fare e questo è una cosa, non so, che non avevamo preventivato, non avevamo pensato. Noi, diciamo, abbiamo sempre chiesto l'aiuto di chi ci segue perché appunto non potremmo mai pensare di portare avanti 5 pane e 2 pesci come lo facciamo senza il supporto proprio mensile di chi ascolta, no? Con Offri un caffè, eccetera, eccetera. E poi con Oret Labora abbiamo chiesto anche un aiuto in più perché c'è bisogno, ma non avevamo mai preso in considerazione che qualcuno del luogo, pur non conoscendo, diciamo, il lavoro che facciamo, ma vedendo la necessità, in qualche maniera si metta a disposizione. Questa è una cosa incredibile.
Ma questo è bellissimo e ci fa sentire meno soli, cioè, è una provvidenza del cuore,
Sì.
non del portafoglio, che veramente è tanto e vi ringrazio. Non so come vi dobbiamo, cioè, noi vi ringraziamo, ma veramente la nostra gratitudine è infinita e ovviamente faremo dire una messa per tutti i nostri benefattori a Oret Labora.
Tutto il lavoro di Oret Labora, no? Si dice sempre che tu puoi offrire il tuo lavoro come preghiera per un'intenzione. Tutto il lavoro di Oret Labora sarà offerto come preghiera, innanzitutto per chi ci ha voluto bene proprio concretamente, venendo, dando un aiuto materiale, facendo un'offerta così, e sarà offerto per loro e per tutte le persone che chiederanno di pregare per loro. Cioè, il lavoro offerto in preghiera ha una potenza incredibile,
Sì.
quindi è una cosa
Allora,
stupenda.
la cosa che a me stupisce tantissimo è il fatto che le persone non solo allora, quando diventi genitore, no? Nascono i figli, nessuno ti chiede più come stai,
Sì.
cioè, nessuno ti porta più un regalo. A Natale i regali si fanno ai
Ai figli,
bambini.
sì.
Come sta il bambino? Come sta la cioè, nessuno ti ormai tu non esisti più. Ma adesso, e vabbè, è normale, uno se ne fa una ragione. Adesso però siamo a un altro step dove le persone si preoccupano di come stanno i ragazzi che sono venuti, di come sono stati, di quelli che arriveranno, di
Sì,
cosa
sì.
devono mangiare, di cosa avete
Di
bisogno.
cosa hanno
Vengo
bisogno?
io domenica a fare la pasta fatta in casa, te la do io una
Spoiler.
mano, ma ti serve fare il pane?
Ma giustamente
Tanto loro non lo possono sentire che sono con noi.
esatto, domenica, cioè quindi fra una settimana, verranno
Una
una
mia
truppa,
amica, una mia
no,
amica e mia mamma. Le
insomma, una piccola truppa di signore, le signore,
signore vengono.
vengono a fare i rascatielli fatti in
Questi
casa.
ragazzi che vengono dal nord, ma che ne sanno? Ma almeno un poco di rascatielli li dobbiamo fare mangiare, se no che vengono a fare,
No,
capito? Non
sì,
hanno motivo di venire se
infatti.
non si mangiano i
No,
rascatielli.
poi ti devo raccontare tutta la storia che questi qua si mangiano il risotto e gente che è
La
cresciuta
mia mamma non lo sa che
veramente.
cos'è.
È gente cresciuta proprio così che
Gli fanno
ha
pena
bisogno,
se
hanno
sa che si mangia. Mia mamma
bisogno.
pasta fatta in casa,
Sì,
pesante.
pupacci pomodoro,
Popaccio e pomodoro.
sì.
Vabbè, quindi questa cosa qua ci ha molto stupito e mi ha fatto pensare questo. Mi ha fatto pensare a due cose. Uno, che uno più si apre al Signore, cioè se io penso alla paura che avevo di fare 5 pani e 2 pesci, ma alla paura che mi ha proprio sovrastato, fatto litigare con mio marito, chiuso il telefono in
Mia
faccia.
moglie, io stavo a Roma, lei stava in Basilicata e mi ha chiuso il telefono in faccia e non mi ha
Non li ho
risposto per 2 giorni.
Quando mio marito ha deciso che avremmo
2 giorni.
fatto offrire un caffè e che non avrebbe più fatto le vote matrimoni, io veramente, cioè, per quanto ero d'accordo nell'idea, poi nell'atto pratico pensavo fosse una follia, lo penso ancora,
Vabbè.
però ci sono dentro e diciamo lo vivo e vedo che è una realtà. Però questa cosa mi ha scandalizzato, ma soprattutto mi ha veramente fatto avere tanta paura, ma veramente tanta. Però,
Però.
dopo questa paura, dopo aver superato la montagna della paura che era veramente insormontabile, dopo c'è qualcosa di veramente grande. Cioè, più è grande la paura, più c'è qualcosa di grande col
Col
Signore,
Signore,
sottolineo. Non è che la
certo,
paura in generale, ho
no,
paura di
no,
buttarmi dal terzo piano, allora più la paura è grande, più
no.
c'è.
No, no, no. Questa cosa, tra l'altro, è uno dei, secondo me, uno dei campanelli d'allarme più importanti, no? Cioè, se ti stai domandando se qualcosa è volontà di Dio e non ti fa veramente paura e dici, che ti sembra una cosa che ti supera di tanto, che è una cosa che comunque potresti realizzare o comunque realizzabile anche da solo, probabilmente, boh, non lo so, però nella nostra esperienza, quando ci sta lo zampino di Dio, sono sempre cose che ti superano di tanto e hai veramente paura di metterti in gioco su quella cosa là perché capisci che non ce la puoi fare.
Ah, se tu pensi di sposarti, di essere fedele a tua moglie, di vivere, di fare dei figli, di riuscire a coltivare quell'amore, riuscire a prenderti degli spazi per te, riuscire a fare qualcosa di bello e non hai paura, secondo me, forse non è detto, però forse non punti in alto tanto, 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 forse non ci hai messo nell'impasto l'ingrediente Gesù Cristo, perché Gesù Cristo punta talmente in grande che non puoi non avere paura, quindi è normale avere paura.
No, l'abbiamo detto tante volte, no? Se tu guardi le storie, le storie bibliche, no? Abramo, Isacco, Mosè, eccetera, eccetera. Il progetto di Dio su quelle persone là è sempre annunciato, così dichiarato, però mai spiegato nel dettaglio. Perché, dici, ma perché non me lo spiega il Signore come devo fare così almeno
Sì.
lo faccio?
Digli ad Abramo, guarda, poi ti nasce veramente il figlio da Sara e poi però lo devi ammazzare.
Cioè.
Vagliela a spiegare, vediamo se lo fa il figlio con Sara. Tu lo
Cioè,
faresti, io no.
sono ti dà sempre un'indicazione e ti fa capire dove devi mettere i piedi, però tutto il percorso com'è non te lo fa mai vedere, e non lo so se sia così, però per me se ripenso alla strada percorsa e alle difficoltà affrontate, io dico, te credo che non me l'hai fatto vedere, perché se me lo facevi vedere io, cioè, scappavo a gambe levate. Cioè, Giona in questo ci insegna benissimo.
Giona è bravo.
Giona gli dice, devi andare a Ninive a annunciare che sono dei peccatori, e lui scappa a gambe levate.
Come dice padre Giovanni e lui, che cosa fa? Se ne va in crociera.
Cioè, ma è normale, voglio dire, i racconti biblici ci servono proprio a capire le dinamiche dell'uomo con Dio, e quella è sicuramente una dinamica che... esiste sempre, quindi è importante. Basta.
Ok, stavo dicendo, superata la paura di questa cosa, cioè di buttarsi pienamente, di rischiarsi la vita completamente, non solo col matrimonio, non solo con mio marito, non solo coi figli, ma anche con un progetto, diciamo, come 5 pane e 2 pesci, fino al punto di lasciare il lavoro e poi fino al punto di vivere con Offri un caffè, cioè veramente è da farsela sotto. Superato questa montagna, però devo dire che non mi aspettavo di vivere una pienezza così grande. Non che le difficoltà non ci sono, questo lo sottolineo tante volte, perché vedendo storie su Instagram, vedendo quello che scriviamo, vedendo quello che viviamo, ovviamente si tende a idealizzare, perché io video e foto di quando noi ci scanniamo, nessuno le fa e non le vado a mettere su Instagram. Ovviamente su Instagram metti i fiorellini, metti noi sotto la paleolica.
Ma sì, ma perché tu
metti noi fantastici.
Ma è normale, perché quando ci scanniamo non facciamo fotografie in generale.
Appunto, e quindi le persone che incontriamo comunque noi lo vediamo un po', è normale, un po', non lo so, che ci idealizzano. E poi dopo che ci hanno conosciuto, dopo mezza giornata, dicono:
vabbè, sei normale, vabbè, grazie
normali.
A Dio.
Quindi non che non ci siano state difficoltà, però dire di sì al Signore fa paura, perché dire di sì è una cosa talmente grande che uno non riesce a capire l'altezza del livello, e due, non, cioè, devi andare dove Lui ti indicherà. E ho capito che a quello le ha detto chiaro, e a Ninive ha detto non esiste proprio, non rimanga seconda volta. Invece ad Abramo le ha detto vai dove io ti indicherò. Vai dove io ti indicherò.
Che è un attimo più vago.
E ci vuole un attimo più di fiducia. Quello da Giona si cagava sotto, che ci abbuscava, lo sapeva, cioè, gli menavano.
Sì.
E invece dall'altra rischiava la pelle. E invece dall'altra parte c'è un'insicurezza e una
l'uomo della fede, Abramo.
Devi
no?
avere una fiducia che è veramente. Però quando tu segui il Signore e ti abbandoni completamente e lotti con le tue resistenze, con i tuoi no, però poi alla fine gliela fai, veramente ragazzi vi posso raccontare questo oggi, che veramente si vedono cose grandissime che non sono mai per te, cioè che sono così belle e così grandi che è chiaro che sono del Signore, è chiaro che soltanto vederle ti rinnovano la vita, ti fanno vedere una vita diversa, una vita piena, un senso diverso, ti fanno vedere tutto con occhi diversi.
E ti superano sempre.
E ti superano, ma veramente per gli altri, tanto che per gli altri, che addirittura gli altri, quelli intorno a te vedono che per gli altri, ti portano la pasta, il vino per i ragazzi che devono venire, e cioè che capiscono, cioè addirittura gli altri vedono che quello che noi facciamo è per gli altri. Questa cosa a me mi impressiona tantissimo.
E poi vorrei sottolineare il fatto che adesso noi stiamo vivendo questa esperienza lì in montagna, la Baida, ma che quando abbiamo iniziato a lavorare lì più di un anno fa non c'era assolutamente questo progetto in mente.
Ma zero.
Cioè, io ho incominciato a lavorare alla casa, a mettere a posto la casa della nonna, perché volevo dimostrare a mia moglie che gli volevo bene e basta.
No, l'abbiamo fatto per avere un posto dove un po' più ritirato,
sì,
per
però,
portarci Rebecca.
Sì. Non c'era bisogno di ristrutturare la casa. Io la casa l'ho ristrutturata.
Io ci tenevo, volevo un appoggio, era la casa di mia nonna, ma che sarà mai? Non ci rendevamo conto.
Va bene, io però l'ho fatto perché volevo volere bene a te.
Il nostro amico architetto ha detto, ma un mesetto di lavoro.
E quindi
il fischio un mesetto.
Sì, vabbè, però dico, il punto è questo ce l'ha fatto notare una ragazza che è venuta a trovarci un paio di domeniche fa, che vedi come da un gesto d'amore autentico, vero e profondo e soprattutto gratuito, allora poi il Signore prende questa cosa qua e la moltiplica per 100, per 1000, per 10.000 a seconda dei casi e delle persone. E qua volevo arrivare al punto un po' dell'episodio di oggi, no? Che normalmente quando ci guardiamo intorno, spesso, diciamo così, spesso ci accade di pensare un po' male delle persone che abbiamo intorno e cominciamo a pensare che vedi, se non la faccio io sta cosa non la fa nessuno, se non ci penso io qua in parrocchia non ci pensa nessuno, se non tiro io questa cosa non la fa nessuno, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo un po' un sentimento di sfiducia nei confronti degli altri, in cui alla fine se uno se ne può approfittare, se ne approfitta. Cioè stare sempre un po' con il freno tirato nel donare, nell'amare, perché alla fine sai che gli altri se ne approfittano. E questo Don Giovanni ha detto una frase bellissima l'altro giorno, che l'amore gratuito è un amore, partiva dalla frase del Vangelo, no? Amatevi come io vi ho amato. E come ci ha amato? Di amore gratuito, donandosi completamente. Quindi tu sei chiamato ad amare di un amore di questo tipo qua, cioè gratuito e che si dona completamente. Diceva Don Giovanni, questo tipo di amore è molto diverso di quel tipo di amore in cui tu ti ami se effettivamente poi dall'altra parte è recepito ed è contraccambiato
in proporzione a l'effetto che ha.
Questo non vuol dire che il rapporto non debba essere paritario, badate bene, qua non stiamo dicendo che in una coppia uno deve fare tutto e l'altro rimane lì passivo e va bene questa cosa perché io amo di amore gratuito. No, non è questo, perché una relazione deve comunque essere paritaria,
equilibrata,
però allo stesso tempo il tuo donarti deve essere gratuito, incondizionato, e quando questo amore è gratuito e incondizionato viene recepito. Questo qua è, secondo me, è un punto fondamentale, perché ripeto, siamo abituati a pensare in una specie di pessimismo cosmico della nostra società in generale, che tutti se ne fregano, che vedi, guarda a Roma o guarda lì a Londra, se uno sta male e casca per terra ti lasciano morire lì, nessuno ne frega niente. E quindi questa grande indifferenza. In realtà è successo una disgrazia nel nostro paese in questi giorni, che un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale. Era un ragazzo rumeno, nel senso non è che fosse da mille generazioni qua nel paese, eppure si è fermato il paese e veramente non lo so, è stato lutto
cittadino.
La chiesa gremita di persone, da tutti è stata sentita questa cosa qua, perché morire a 20 anni non è giusto, non si può fare. Da tutti è stata recepita questa cosa qua. Lascia stare se lui correva troppo forte con la macchina oppure no, se è stata colpa sua oppure no, non lo sappiamo questa cosa qua.
E non interessa
nessuno.
E
non è importante, non è importante. Sai quando uno dice, però se l'è meritata. Ma un errore non ti merita la morte, cioè nessun errore ti merita la morte. Questo qua vorrebbe dire che va bene la pena di morte, no? Ma non è così. Questo per dire semplicemente che nel cuore delle persone in realtà c'è un grosso recettore di amore, bello, potente e acceso, e viene captato, parte, si mette in moto quando riconosce di fronte a sé una situazione reale, vera. Di fronte, non so, a Auret Labora, non so perché, per la sua autenticità o perché appunto contatta un desiderio autentico delle persone, le persone si sono attivate sia per venire a fare Auret Labora e sia per aiutare intorno a noi, così che di fronte alla morte di questo ragazzo le persone si sono attivate, perché è stato contattato una parte intima del cuore dell'uomo. Quindi di fronte a questo modo di pensare che gli altri sono cattivi, e che c'era questa canzone di Rino Gaetano, no? tutti gli altri sono cattivi, escluso il cane, si chiama la canzone. E lui si piange un po' addosso, no? Che alla fine c'è solo convenienza. E in realtà non è così quando la relazione è autentica. E non è autentica perché tu hai costruito un bel rapporto, ma è autentico perché tu sei autentico. E così che di fronte alla tua autenticità, dall'altra parte, soltanto questo può essere recepito, soltanto questo attiva. Quando tu sei nudo e spogliato e senza difese di fronte all'altro, o l'altro se ne va scandalizzato o l'altro si attiva.
Sì, è così anche nelle persone, per esempio, che sono venute da noi. Non so se avete visto qualche video che abbiamo messo nelle stories di Instagram, che c'era la pala che toglieva tutti quei rovi in questo terreno adiacente alla casa che abbiamo comprato, sopra la cappella. Ed è stata bella questa cosa, perché quel ragazzo dopo ha detto: no, ma qui vi può aiutare. Cioè, una persona così bella e gratuita ci ha detto: ma qui forse è meglio che vi aiuti un'altra persona che lo fa meglio di me, che c'è un attrezzo meglio del mio, una ruspa meglio, così. Allora l'ha chiamato e poi quella persona si è attivata, è arrivato lì. Cioè, sentite quanti frutti alla gratuità e la bellezza delle persone. Si è attivato, è venuto lì, ha detto: sì, adesso te lo faccio io quello che ti posso fare, ma qui è bisogno di rifare il tetto, ma allora aspetta che ti chiamo uno che sempre abita qua,
una catena.
Abita qua vicino, che è una brava persona, se ti può rifare il tetto lui.
Sì,
è venuto lui, una persona fantastica, ma allora adesso vediamo come lo possiamo fare, non ti preoccupare di questo, di quest'altro, e poi la moglie di questo, e poi quell'altro. Cioè, si attivano le persone in un giro, senza che noi abbiamo neanche chiesto niente. E non sanno neanche che facciamo, neanche per gratitudine, diciamo, per qualcosa che hanno ricevuto, perché non hanno ricevuto niente. Quindi veramente perché loro sono belle persone, e fra di loro: allora ti aiuto così, allora ti aiuto colì. Cioè, si mette in cioè la gratitudine genera gratitudine.
È una catena, si crea
una catena di persone che belle, che si vogliono bene, diciamo così, e che si riconoscono nella loro gratuità. Ed è questa cosa, noi siamo spettatori, adesso è difficile da spiegare, ma siamo spettatori di questa cosa, davvero.
Se non sbaglio, avevo scritto un post forse un po' di anni fa sul blog, che il titolo era: l'unico segreto che devi conoscere in amore è... l'unico segreto che devi conoscere in amore, e il tema dell'articolo era appunto la gratuità. Soltanto entrando in una relazione con un atteggiamento gratuito, allora si riesce a costruire un rapporto autentico e profondo. Cioè, vuol dire che quando ti avvicini a un'altra libertà, mettiamo che hai incontrato una ragazza che ti piace e vuoi entrarci in relazione, vorresti conoscerla, soltanto con un atteggiamento gratuito nei suoi confronti potrai avere qualche chance di... non dico farti notare, ma di semplicemente conoscerla, no? La gratuità nella relazione è sempre la cosa più importante. Essere gratuiti per conoscere una ragazza vuol dire, per esempio, rendersi utili. Di cosa hai bisogno? Ti accompagno io, te lo riparo io questa cosa. Ne parliamo sempre nel corteggiamento nobile, no? Da una parte... una donna che si fa bisognosa intercetta molto bene il desiderio di aggiustare di un uomo, e dall'altra la disponibilità di un uomo, sono entrambi atteggiamenti gratuiti. Ma come, quella chiede, che gratuità è? In realtà la provvidenza è mettere in condizione l'altro di farti del bene.
Sì, l'amore, la carità più grande è questa: mettere in condizione qualcuno di farti del bene.
Quando tu sei corazzato e già c'hai già il piano A, il piano B, il piano C per ogni situazione, e pensi di farcela da soli, questo qua è un male enorme. Pensare di farcela da soli, se tu stai incastrato lì, e so sicuro che c'è tanta gente che sta là con la capoccia, col modo di pensare, col modo di agire, stai inguaiato, perché non permetti agli altri di operare questa carità nei tuoi confronti. Questo non vuol dire stare a ricasco degli altri o essere passivi, tuttavia vuol dire, diciamo così, lasciare la porta aperta e rendersi conto del proprio limite.
Allora, questo episodio praticamente è per dirvi una sola cosa, anzi un po' di cose. La prima... no, non è una sola, no? Una sola non ci riesco a dirla. La prima è che quando noi ci apriamo veramente ai progetti di Dio e apriamo il cuore innanzitutto a Lui proprio e poi dopo ai Suoi progetti, cioè quando ci apriamo al Signore e ci lasciamo guidare, gli diamo carta bianca, scrivi tu, fai tu che devi fare, io ci provo a venirti appresso, Signore, e tu compilo, io ti do, prendi tutto quello che ho e che sono e fallo. Quando uno fa questo, che davvero sembra facile a dirsi, ma in realtà è pieno di resistenze, perché il Signore poi ti chiede le cose che più ti danno fastidio, perché l'unico modo per guarirti, è venuta da noi una ragazza, dice: l'unica cosa di cui io avevo tanto paura sono le malattie, sono ipocondriaca. E così il Signore, come mi ha guarito? Un bel tumore, ecco,
ah,
è passato.
C'è la miseria. Detta così fa ridere, però è pesante.
È pesante, eh? Allora, l'unica cosa di cui io ho paura, Alessandra, sono i soldi. Sono i soldi. Cosa mi chiede il Signore? Devi vivere di provvidenza, devi aprire la tua casa alle persone e fine. Cioè, l'altro giorno stavamo per pagare, dovevamo pagare una cosa, mi mancavano 70 euro. Ho detto: Fra, rimettiti sul mio conto, mi puoi dare 70 euro. Cioè, siamo a questo livello. Eppure veramente non ci manca niente, 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 niente. E questa paura è finita. È finita piano piano, cominciando 5 pane e 2 pesci, lasciando il lavoro. Mi è passata un po', vivendo di provvidenza, proprio terapia d'urto proprio. Mi è passata tutta.
Siamo troppo impegnati a...
Se adesso tu mi chiedi, hai paura dei soldi? Zero. Quanti soldi hai in banca? Te lo posso dire. No, mi è tornato indietro un bonifico da 1000 euro che abbiamo fatto per la casa, quindi ho 1000 euro.
Ah, non ha funzionato.
Non ha funzionato uno dei bonifici e quindi ho 1000 euro. 1022 c'ho.
1022 euro.
Però 1000 li devo ridare indietro.
Li devi ridare, va bene. 22
ce l'ho.
22 euro ce l'hai.
Vabbè, detto questo, quindi cosa ti chiede il Signore? Quello di cui tu hai più paura. Allora il Signore non mi apro? No, perché il Signore lo fa apposta per guarirti in quella cosa.
Eh no, ma infatti, cioè, non è che Gesù con te
è cattivo,
vuole, no, sadico, capito? Il Gesù sadico, ci sta il Gesù sciallo, quello di quella statuetta americana che fa yeah così, e poi c'è il Gesù sadico invece che
adesso ti adesso fa... ti chiederò tutti i soldi che hai.
Esatto, ti faccio entrare nella tua paura più grande. Ma no, al contrario, cioè il fatto che tu fai questo ragionamento: se tu hai paura di qualcosa e ci entri dentro e con Gesù la domini, diventi Superman, cioè diventi un supereroe.
Diventi che non hai più paura di quella cosa così spaventosa e brutta.
Cioè diventi...
Oh, Enrico e Chiara Corbella. Cioè la sua paura più grande è che gli moriva una persona cara. E infatti
è morta. Moglie,
vaci a parlare adesso e vedi che una persona... Cioè il Signore libera. Libera e ti guarisce. Ma come fa a guarirti? Prende dove sei malato, opera, apre, opera. Cioè...
Ti fa entrare in... Per il fatto però è che entra dentro quella paura con te. Cioè questa non è che ti butta nella fossa dei leoni. Ma entra con te in quella cosa lì e ti è una pedagogia, ti istruisce, ti fa piano piano, ti fa entrare dentro questa cosa e ti fa passare quel Mar Rosso con due pareti. Immaginatevi stare in mezzo al Mar Rosso con due pareti di acqua che risalgono a destra e a sinistra altri 200 metri. Cioè io penso che sia una cosa... Cioè là se ci fossero stati i psicologi avrebbero lavorato appunto per 40 anni là per de terapia.
40 anni di terapia, no? 40 anni nel deserto.
No, perché c'è questi qua che dopo aver vissuto un'esperienza così traumatica stavano sotto un treno. Ho capito che erano stati liberati dagli egiziani, però pure come, cioè...
Ecco, allora detto questo, il Signore ci libera e quando tu non stai in questa... Cioè quando tu non entri veramente nella tua paura ed è tutto tranquillo, calma piatta, io mi farei qualche domanda. Forse non stai camminando con il Signore, perché il Signore è resurrezione, cioè vita nuova. E per fare nuove tutte le cose dobbiamo operare, dobbiamo guarire. Cioè il Signore deve guarire le tue ferite, la tua storia, le tue paure, la morte. Ti deve resuscitare dalla morte. Quindi questo, però, se quando tu ti apri al Signore, può fare male. Quando cominci una terapia, psicoterapia, all'inizio sei sotto un treno peggio di quando sei andato.
Sì, sì, può essere.
Però poi dopo risolvi. Dopo capisci dei meccanismi, capisci come devi gestire delle situazioni, capisci come devi fare e risolvi. Lì però quando cominci i primi mesi stai sotto un treno, peggio, dici ma che mi ha fatto fare a me? Che stavo male ma non così. Quindi uno, il Signore guarisce. Due, il Signore una volta che ti ha guarito ti fa vedere le cose con occhi nuovi, ti dà una vita nuova, un'altra vita, una vita nuova, perché se tu prima zoppicavi e adesso salti, guardi molto più in alto, vai molto più in là, cammini più spedito, puoi vedere molti più posti, puoi fare molte più esperienze, la tua vita cambia completamente. Tre, tutto questo non è mai per te, cioè il Signore non ti guarisce la gamba per te, è sempre per amare qualcuno, ma non perché tu non vali e il Signore pensa agli altri e non a te, ti usa nel senso negativo, ma perché la tua...
Gesù sadico è che ti usa, è manipolativo.
No, ma perché l'essere a servizio è il senso della vita. Cioè, amare qualcuno è l'unico motivo per cui vivere, dimmene un altro.
Però amare qualcuno di quell'amore gratuito che non viene da te, cioè, non so come spiegare, è inutile che tu ti spacchi di ore in parrocchia e arrabbiato con tutti perché tu ti fai il mazzo e gli altri no, o la stessa cosa per la maestra, l'infermiera o un'altra cosa. Quello è qualcosa che porti tu il peso, è un'altra cosa, non è questo discorso
invece
che stiamo facendo.
Lasciarti guarire
perché spesso viene fraintesa.
Sì, lasciarti guarire dal Signore, lasciare che Lui ami qualcuno con te, con le tue mani, attraverso di te. Questo ti fa vivere una vita piena dove dopo non te ne frega più niente se ti viene il tumore, ti muore una persona cara, non hai più una lira, non te ne frega più, è una cosa grande quello che sto dicendo, ma se voi parlate con le persone, vedete le testimonianze di Enrico e Chiara, certo che soffre che le è morta la moglie, ma stiamo scherzando, però ha guarito una ferita. Soffre, ma lui ha visto la santità, lui ha vissuto l'eternità.
E da questo non soltanto lui, ma tutte le persone che sono state toccate da questa storia. Cioè è qualcosa che
supera
di... non lo so.
Non è una cosa da
senza parole.
Allora, no? Guardare Chiara e Enrico sembra una cosa da supereroi, davvero una storia incredibile. Però... noi tanti giorni sentiamo queste storie di persone che ci raccontano che veramente la mia paura più grande era questa e poi mi è venuta sta malattia e poi mi è successo questo e poi mi guarda caso proprio questa cosa e vediamo queste persone che hanno una vita nuova. Certo, questo è un impatto traumatico, ma veramente vincere la morte, è la risurrezione, è la Pasqua, questa è la Pasqua. Questa è la Pasqua, questo è vivere la Pasqua. Tutto il resto, se tu non vivi questa cosa, non vivi la Pasqua, non ti puoi dire cristiano, perché il cristiano è colui che crede nella morte e nella risurrezione di Cristo. Quindi se tu non fai Pasqua nella tua vita, non che ci credi che è successo una volta, come Cesare è esistito, poi ha detto questo e poi è morto, vabbè, okay, non ci vuole niente a credere in Gesù Cristo, è un fatto storico.
Alea iacta est.
Ma invece se tu sei, per essere Cristo devi vivere la morte delle tue paure, la morte dei tuoi idoli,
peccati, sì,
la morte di tutte le cose che fai, per vivere una resurrezione, lasciarti guarire dal Signore, lasciarti volere bene in maniera profonda dal Signore, non solo nei suoi doni ma anche nella guarigione, proprio in profondità. E poi dopo veramente vivi una risurrezione, dopo veramente non te ne frega niente, ma parliamo di cose grosse, tu arriverai che non te ne importa nulla, ti importa soltanto amare, essere amato dal Signore e amare, ma tutto il resto ti sembrerà proprio uguale.
Sì, la cucina in quel modo, in quell'altra, la macchina così,
il lavoro così o con
viaggiare, tutte queste cazzate.
Non
si
sono tutte stronzate, sono tutte, non che sono cose che... Adesso io, mio marito mi ha invitato a cena perché ha detto prima di iniziare Orette Labora ci dobbiamo prendere il tempo per noi e quindi molliamo i figli e andiamo a cena fuori.
Ecco.
Ed è una cosa bella, non so dove andiamo, penso che ci prendiamo. Io penso.
Pensi?
Non so se.
Vai.
Che andiamo in quel posto dove fanno i panini. Col polipo.
Col polipo.
Lo prendiamo e andiamo sulla spiaggia a mangiarlo. Ho indovinato.
Non è quello.
No. Va bene. E niente, stavo dicendo che alla
ti
fine...
Ti sei persa.
Perché sono curiosa di dove mi deve portare, però sicuro andiamo al mare perché ho capito la strada. Allora, alla fine la cosa che ti importa nella vita è lasciarti amare da Dio e che tu sia uno strumento, perché è così bello che tu non puoi non gridarlo al mondo. Cioè, evangelizzare non vuol dire parlare di Gesù Cristo come facciamo noi in maniera esplicita o fa un prete durante la messa o... durante le catechesi o non so che cosa, ma è con la tua vita. Cioè, quando io c'ho a fianco una persona che gli viene il tumore e che sicuramente soffre per questa cosa, questo è,
ci mancherebbe,
questo non è umano non farlo,
no,
cioè,
ci mancherebbe,
ma in questa cosa vive una vicinanza col Signore, una guarigione interiore proprio perché c'ha il tumore. Cioè, pensate l'assurdità di quello che stiamo dicendo.
Sì.
Vi sto raccontando una storia di una persona che abbiamo incontrato da poco. Tu incontri Gesù Cristo, tu pensi e operi al contrario, tu incontri un amore che supera la morte, tu incontri un amore che supera la difficoltà, tu incontri un amore autentico, tu incontri la gratuità, tu incontri una cosa che ti libera da qualsiasi oppressione anche del pensiero di morire. Cioè, tu incontri Gesù Cristo, non c'è bisogno di parlare. Non c'è bisogno di dire parole.
No, è così, assolutamente.
Tu incontri un altro Cristo e tu vuoi diventare così e dici, ma cosa hai fatto? Cioè, come mai tu sei così? Che cosa ti è successo?
Come posso fare pure io per diventare come te?
Pure il macellaio, ma che cosa fate che vengono sti ragazzi dal nord, addirittura in Basilicata? Ma sono tutti del nord, dico più, ma
parecchi
sono del nord, c'è qualcuno in giro per l'Italia, però la maggior parte in realtà sono del nord. E vengono fino a qua, ma che cosa farete di così? Io ho detto, no, guarda, zappiamo e preghiamo. No, non è solo questo,
no.
Non è solo questo,
c'è
perché uno...
C'è l'ingrediente speciale,
cioè,
l'ingrediente segreto.
Dici, non è solo, ma ragazzi, è solo questo, cioè zappiamo e preghiamo. No, ma no, e lui dice, non è solo questo, mo te la porto io la carne, venga a vedere. Ha ragione però, non è solo questo, perché nessuno verrebbe da Milano a zappare qua e a farsi le lodi, che se le fa a casa sua e si pianta due fiori nel giardino.
E sta tanto meglio.
E sta tanto in grazia di Dio, non si fa un sto viaggio di 12 ore e poi una settimana a dormire nella tenda sotto al sole che scotta, che non vi potete immaginare neanche quando.
Ma fa un caldo sti giorni.
E poi ragazzi è pieno di vipere, è una cosa. Cioè, tu, tu ti metti in un angolino a fare la pipì.
Ci sono tanti animali diversi.
E
però...
ci sono delle vipere gigantesche. No, io ho paura di
questa
cosa.
Che quella non era una vipera. Quell'altra che abbiamo visto l'altro giorno era una vipera. Quella là invece grossa così non era una vipera.
Enorme.
Enorme,
era.
Sì.
Però non era nera.
Era grigia, no, dice grigia.
Non è grigia, era grigia marrona pitonata, diciamo.
Vabbè, però la vipera, la vipera non è grossa.
Infatti adesso dobbiamo andare in farmacia a comprare l'antivipera.
E c'è la volpe, c'è la vipera.
La volpe vicino casa è venuta di giorno. Vabbè, la volpe è buona.
Sì, quando non ti mangi le galline.
E non ce l'abbiamo.
No, vabbè.
Però cioè, c'è qualcosa di più. E te lo dico io che c'è di più. Che non è la preghieruccia fatta così, bla 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 bla, facciamo cinque rosari. Non è così. È la vita che diventa preghiera quando tu sei in un contesto del genere. È la tua vita che mentre zappi è una preghiera e quindi diventa indifferente zappare o fare le lodi o fare la messa o fare il pranzo. È indifferente perché il tuo essere diventa insieme con Cristo.
Dai, mi hai fatto venire voglia, ma non vedo l'ora.
E quando noi stiamo insieme, il Signore lo dice, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, quando stiamo insieme queste persone, perché vogliamo... noi ci troviamo a zappare a pregare perché vogliamo incontrare Gesù Cristo. Non è che preghiamo perché, non lo so, o zappiamo perché così, perché ci servono braccia per zappare.
Bracci
più la è femminile, cioè non è per questo, ma perché noi siamo là per incontrare Gesù Cristo. Io apro la porta di casa mia di Oret Labo perché io voglio che vengano questi ragazzi, perché io voglio incontrare Gesù Cristo. E dopo che l'ho sperimentato,
i ragazzi che vengono dicono, io sono in ricerca, voglio vedere chi è questo Gesù, dove sta.
E vengono anche ragazzi che non sanno manco che cos'è, non sono mai andati in chiesa, per sbaglio qualcuno ce li ha tirati dentro, poi vi diremo come andrà, speriamo bene. Però io, dopo, soprattutto dopo aver sperimentato l'altra volta la presenza del Signore così forte, ma un altro Oret Labor, ma un altro, e un altro no, perché io voglio incontrare Gesù Cristo e ho visto che se apro la porta di casa e ci sono queste persone che vengono in nome di Dio lì, che vogliono incontrare Dio, noi Gesù Cristo ci sta là in mezzo, io lo voglio incontrare.
Spirito Santo, crash!
Io lo voglio incontrare, per questo faccio venire i ragazzi, è pure egoismo ragazzi, non è generosità.
Ragazzi, viviamoci questa settimana, che non è settimana santa ma è settimana di Pentecoste, viviamocela alla grande, facciamo entrare lo Spirito Santo nella nostra vita.
No, poi voglio parlare dello Spirito Santo.
Ma mo?
No, adesso no, ma dobbiamo chiudere, che dobbiamo andare a capire che è sta cena, sta sorpresa.
Ragazzi, venerdì prossimo non uscirà la newsletter perché siamo impicciati con Oret Labora, però potete sempre iscrivervi alla newsletter se non siete già iscritti su 5p2p.it. E lunedì prossimo pure mi sa che non ci sarà il podcast.
No.
Penso proprio di no, quindi ci ribecchiamo venerdì quell'altro con la newsletter, quindi non mi scrivete messaggi, ma non è uscito la newsletter? No.
Non è uscito il podcast?
No, non è uscito. Siamo impicciati con Ore et Labora.
Vi voglio lasciare con una domanda, però visto che è la settimana di Pentecoste, vi voglio lasciare con questa domanda.
Un indovinello?
No, la domanda è solo provocatore, perché da me solo queste escono. Ma tu, senza lo Spirito Santo, ma che fai? Ma dove vai? Ma come fai a capire, a lavorare, a prendere scelte? Ma dove vai senza lo Spirito Santo? Adesso, tutti i giorni, leggi le letture del giorno.
Sono molto potenti.
Sono bellissime, sono lette tutte ieri sera, le letture, tutti i Vangeli, tutta la settimana. Perché ero troppo curiosa. Allora, leggiti veramente le letture tutti i giorni di questa settimana di Pentecoste e preparati a ricevere lo Spirito Santo.
Riceve. Chiedilo perché chiedi se lo chiedi lo ricevi. Santo.
Che potenza, ragazzi, che potenza. Vi saluto.
Ok.
Vado a cena con mio marito, sono curiosa.
Ci becchiamo fra un po' di giorni. Ciao ragazzi, un bacione.
Teneteci pregati, ciao.
Ciao. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.